Buonasera e benvenuti a questo momento musicale che Biennale Tecnologia ospita. È un concerto che si situa all'interno della stagione del festival, diciamo meglio Back to Bach, di cui avete sicuramente visto all'ingresso il programma. È un festival organizzato dall'Accademia Maghini, che si svolge già da diversi anni e che ruota attorno appunto alla musica di Bach. Musica di Bach che si presta particolarmente bene all'interno di un evento sulla tecnologia, perché la musica è piena di scienza, è piena di matematica e in particolare lo è la musica di Bach, come noto. È un concerto che ha un programma molto interessante, raffinato, alterna brani di Bach e brani di Ferruccio Busoni, che sono studi su brani bachiani e altre sue composizioni, quindi è un sorto di rimbalzo, no, fra l'epoca barocca e il Novecento. La pianista che eseguirà questo concerto è Chiara Bertoglio. Chiara Bertoglio è una pianista molto nota, molto impegnata anche fra l'altro nella ricerca, nella didattica. È stata fra l'altro fra i cofondatori della società bachiana italiana. Qualche anno fa ha organizzato un bellissimo anche congresso internazionale su Bach e l'Italia, nella quale anche noi siamo stati in qualche modo coinvolti. Io sono qui anche come direttore artistico della stagione musicale di Polincontri. Ricordo a tutti che al lunedì alle 18 abbiamo, fino a fine dicembre, fino a prima di Natale, avremo appuntamenti tutte le settimane, siete tutti invitati a partecipare. E a questo punto invitiamo Chiara Bertoglio, che è qui sul palco.
Vi racconterò qualche cosa riguardo al programma di questa sera, perché è un programma un po' particolare ed è anche un programma che appunto ha abbastanza a che fare con la tecnologia. Innanzitutto è un programma che in buona parte si concentra sul clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. Non posso raccontarvi per dettaglio che cos'è il temperamento e come funziona, ma sicuramente ha molto a che fare con la tecnologia. In due parole possiamo dire questo: il temperamento è il sistema di accordatura degli strumenti, in particolare degli strumenti a tastiera soprattutto, e deve gestire un errore che dal punto di vista matematico si crea tra la cordatura per quinte e la cordatura per ottave. Ora, per gestire questo errore e anche per valorizzarlo, perché qua si parla di tecnologia e umanità, effettivamente c'è quel quid di umano che rende ancora più interessante la tecnologia, e quindi quello che può essere un errore dal punto di vista matematico può anche diventare un'opportunità artistica dal punto di vista umano. E quindi Johann Sebastian Bach, che si intendeva molto di matematica, di problemi legati anche appunto alla fisica del suono, elaborò un proprio sistema di temperamento, un proprio sistema di accordatura, di cui, secondo molti studiosi, inserì la cifratura all'interno della bellissima prima pagina del frontespizio del primo volume del clavicembalo ben temperato, un bellissimo frontespizio autografo all'interno del quale appunto molto probabilmente è nascosto il suo sistema di accordatura. 1722, sono esattamente 300 anni fa, è l'anno in cui appunto Johann Sebastian Bach completa il primo libro del clavicembalo ben temperato. Un secondo libro seguirà a distanza di 20 anni. E anche qui abbiamo un elemento interessante da affrontare, perché i due volumi del clavicembalo ben temperato comprendono ciascuno 24 preludi e fughe, e i preludi in particolare ci interessano di più questa sera, anche se anche sulle fughe ci sarebbe moltissimo da dire, perché ci interessa il principio alla base. Il titolo di questa Biennale Tecnologia è proprio Principi, e effettivamente il principio che è sotteso a molti dei preludi è un principio interessante. Ora, voi vedete la tastiera del pianoforte che è fatta di tasti bianchi e neri, e questo provoca dei problemi, nel senso, naturalmente è stato fatto con una ragione, e la ragione è quella di creare delle comodità per la mano del pianista, però di fatto è come se noi avessimo un terreno accidentato su cui muoverci, avendo i tasti neri che intervengono in mezzo ai bianchi. Non solo, ma abbiamo 10 dita che, grazie a Dio, insomma, però a volte questo crea problemi, sono di lunghezza e conformazione diversa l'una dall'altra. Allora, per creare una omogeneità di tocco, il pianista o comunque il tastierista deve allenarsi a ripetere la stessa formula, una stessa formula tecnica, sulle varie note, sui vari tasti, in modo che, nonostante la differenza tra le dita, la differenza tra i tasti, il risultato sia omogeneo. Poi chiaramente questa omogeneità andrà superata, perché in maniera omogenea suonano solo i midi, ma per poter raggiungere l'espressività è necessario passare da questo. Quindi la ripetizione di formule, che potremmo chiamare algoritmi, da una posizione all'altra della tastiera, fa parte sempre dello studio della tecnica della tastiera. Questo può essere molto noioso, come nel caso di alcuni autori di studi che i miei allievi ben conoscono, oppure sublime quando ci si mette Bach, che sapeva sicuramente che cosa fare. L'idea di replicare questi pattern, queste formule, su posizioni diverse della tastiera, aveva non soltanto però una funzione di tecnica pianistica, ma anche di tecnica dello strumento, perché all'epoca di Bach gli strumenti a tastiera non sempre erano così evoluti e raffinati come quelli che abbiamo oggi, come questo bellissimo Steinway Gran Coda, e quindi il musicista che si accingeva a suonare per esempio una fuga, una composizione molto complessa, spesso era buona idea che provasse un po' tutta la tastiera per vedere se c'erano delle irregolarità e se c'erano dei buchi. Allora, vi ho preparato qualche slide per farvi vedere di che cosa si tratta questi algoritmi. Questo è l'inizio del preludio numero 2, che è il primo che eseguirò questa sera, il preludio in do minore, nelle battute di sotto, e potete vedere sopra lo scheletro armonico di questo preludio. Di per sé Bach avrebbe anche potuto darci soltanto, tra virgolette, lo scheletro armonico e un algoritmo, e questo algoritmo avrebbe creato il preludio, perché vedete, la prima nota, andiamo a prendere la nota più alta dell'accordo, e al basso la nota più bassa dell'accordo, poi andiamo a prendere la nota centrale nella mano destra e la nota più alta nella mano sinistra, aggiungiamo quella che si chiama nota di volta, che è compresa tra i due mi, e infine abbiamo la nota più bassa. Se noi replichiamo questo schema su tutte le battute del preludio, o quasi, come vedremo, otteniamo appunto il preludio vero e proprio. Adesso cercherò di essere molto concisa, però vi devo raccontare qualcosa anche su Ferruccio Busoni, che è stato uno degli interpreti bachiani più apprezzati della sua epoca, siamo a cavallo tra 800 e 900, e uno di quelli che ha divulgato veramente la musica di Bach, rendendola accessibile un po' a tutti. Era proprio uno dei suoi obiettivi della vita, quello di rendere Bach per tutti davvero. E questo l'ha fatto attraverso tutta una serie di iniziative, trascrizioni, come ascolteremo anche questa sera, arrangiamenti, brani ispirati a Johann Sebastian Bach e edizioni che servivano per rendere la musica di Bach più semplice da suonare, più immediata da suonare anche sul pianoforte, per il quale naturalmente non era stata composta. Questi brani sono stati composti per strumenti diversi, il clavicordo, il clavicembalo e così via. Ora, Busoni, tra le altre cose, appunto, ha realizzato una formidabile edizione del clavicembalo ben temperato in due volumi, a loro volta separati l'uno dall'altro da 20 anni, come i due volumi dell'originale bachiano, e ha considerato il primo volume come una scuola di tecnica pianistica, il secondo volume invece come una scuola di tecnica compositiva. Effettivamente i due aspetti sono profondamente presenti in entrambi i volumi del clavicembalo ben temperato. E siccome era una persona che non amava semplificarsi troppo la vita né semplificarla troppo agli altri, ha inserito all'interno della propria edizione degli studi, cioè delle rielaborazioni dei preludi, che servissero per sviluppare una tecnica pianistica, perché chiaramente la tecnica di Bach era una tecnica tastieristica, quindi andava bene per tanti strumenti a tastiera diversi. Invece Busoni, pianista fino al midollo, decide di trasformarli in studi per pianoforte. E questo è un esempio, quello che succede nello studio sul primo dei preludi che vi seguirò, cioè il preludio numero 2. E anche qui vediamo un algoritmo, nel senso che questo non è lo spartito completo del preludio, o meglio dello studio, è semplicemente una istruzioni per l'uso, nel senso che nelle prime battute ci dice come andare avanti, infatti dice eccetera, quindi arrangiatevi. Poi segnala soltanto quando ci sono delle cose inusuali, e in quel caso deve spiegare che cosa fare, perché non sempre, appunto, Bach ovviamente non è un robot, non è soltanto un algoritmo. La cosa però interessante è che il povero Busoni, o il caro Busoni, si interrompe dove comincia l'adagio finale del preludio. E lì, cosa fare? Va detto che questi brani che eseguirò questa sera non vengono praticamente mai eseguiti in pubblico. Quindi io mi sono trovata a dover prendere una scelta, in questo caso e in altri. La scelta del restauratore, ossia se lasciare il buco dove non c'erano le istruzioni, quindi lasciare il testo originale bacchiano così com'era, perché Busoni non l'aveva rielaborato, oppure se rielaborarlo nello stile di Busoni. Io in questo caso ho scelto di fare la seconda opzione, quindi di elaborare le ultime battute come secondo me avrebbe potuto fare Busoni, considerato il resto delle cose che ha messo in questo preludio. Naturalmente scelta assolutamente opinabile, che poteva essere fatta in maniera diversa. L'ultima cosa che volevo farvi vedere era che di per sé, appunto, per passare anche da Bach a Busoni, abbiamo l'algoritmo dell'algoritmo, per così dire. Nel senso che, come avete visto, Busoni dà delle istruzioni, ma sono delle istruzioni quasi stenografiche. E per arrivare alla versione definitiva basta semplicemente seguirle e replicarle. Quindi le prime note di ogni gruppo di otto diventeranno delle ottave anziché essere delle semplici note, mentre la parte centrale di queste otto note, le sette note successive, che in Bach sono suonate a distanza di sesta dalla destra e dalla sinistra, diventeranno delle seste suonate appunto sia dalla destra sia dalla sinistra. Quindi diventa una cosa piuttosto complessa da eseguire, ma che chiaramente trasforma un po' tutta la musica. Con questo ho finito la prima parte dell'introduzione, grazie della pazienza. Vi renderete conto in tutta la serata, o meglio nella prima parte della serata, della differenza di suono, di atmosfera, di stile che c'è tra Bach e Busoni, perché continuamente metteremo a raffronto l'originale con la copia, o meglio con la rielaborazione. Quindi eseguirò dapprima il preludio numero 2 nella versione originale di Bach e poi il preludio studio numero 2 nella versione che ne ha realizzato Ferruccio Busoni. Seguirà poi invece il preludio numero 3, sempre nella versione di Bach originale, e poi nella versione di Busoni. Dopodiché vi racconterò cosa succede dopo. Grazie.
Thank you.
Grazie. Dal programma forse avrete visto che adesso si interrompe l'alternanza Bach-Busoni e forse vi sarete chiesti il perché. In realtà, se adesso avessi eseguito il preludio numero 5 di Bach, vi avrei fatto sentire due volte la stessa cosa, perché in questo caso il preludio Fuga e Fuga figurata di Ferruccio Busoni è una composizione molto particolare, perché il preludio è identico al preludio di Bach. Ovviamente lo suonerò in maniera leggermente diversa da come avrei fatto se non stessi suonando Busoni, perché chiaramente Busoni aggiunge le proprie indicazioni esecutive, mentre Bach chiaramente no, per cui qualche dettaglio di esecuzione diverso c'è, ma a parte questo le note sono quelle di Bach. Nella fuga già il testo è quello di Bach quasi, nel senso che Busoni cambia tutti i valori ritmici per creare lo stesso tactus, la stessa pulsazione tra il preludio e la fuga. Però a parte quello più o meno ci siamo, salvo il fatto che come sempre per semplificare la vita a sé e al prossimo Busoni aggiunge qualche voce in più giusto così per gradire. Ma la cosa interessante accade nella fuga figurata. Allora, nella prima riga della slide Vedete una nota a piè di pagina dell'edizione che Busoni ha fatto del clavicembalo ben temperato, nella quale fa un'osservazione piuttosto curiosa. Dice: sarebbe possibile sovrapporre il preludio e la fuga. E poi mette il solito eccetera, che ormai abbiamo imparato a conoscere. Però evidentemente l'idea gli è piaciuta, per cui successivamente ha creato proprio questa sovrapposizione, che è appunto la fuga figurata. Qui vedete la fine della fuga di Bach, con energicissimo che prescrive, e poi dove comincia il dolce, dove ho messo il quadrato rosso, comincia questa curiosa sovrapposizione del preludio e della fuga. Qui aggiungo solo una notazione per addetti ai lavori, ma magari tra voi qualcuno c'è di specialista di musica, che riguarda il ritmo. Il doppio punto. Il doppio punto è una tecnica della prassi esecutiva barocca, per cui quando c'è un ritmo puntato di solito lo si esegue con il doppio punto. Busoni non lo sapeva, ma lo intuisce tramite questa sovrapposizione, perché infatti qua alla fine troviamo proprio la prescrizione del doppio punto. Questa è una cosa un po' appunto da specialisti, ma magari a qualcuno di voi può interessare questa curiosità.
Thank you.
Grazie. Il preludio studio che segue è quello subito successivo, quindi il numero 6 in re minore. Anche in questo caso Bach già ci crea un algoritmo, perché nella mano destra abbiamo sempre delle terzine che sarebbero degli accordi e che Bach dice di suonare una nota dopo l'altra. Quindi cosa fa qui Busoni? Siccome Busoni aveva le mani grandi e sperava che tutti le avessero, o si augurava così, realizza questa trascrizione che in realtà è anche in questo caso veramente un algoritmo molto semplice, perché basta prendere la prima nota di ogni terzina e elevarla di una ottava, quindi portarla un'ottava sopra. La cosa però interessante è che, anche se da questo punto di vista vedrete che le note sono sostanzialmente diverse, cambia però il sound, cambia l'interpretazione, per cui nel caso del preludio vero e proprio lo eseguirò insomma come mi sembra che possa essere eseguito Bach sul pianoforte, mentre poi quando invece eseguirò la versione di Busoni sentirete che cambia il sound e diventa decisamente più moderno. Poi eseguirò il preludio in La bemolle maggiore. Anche in questo caso c'è una differenza radicale tra la versione di Bach e quella di Busoni, laddove Bach ha una grazia, un'eleganza assolutamente leggere e lievi. La versione di Busoni esplicitamente viene detto che deve essere suonata mezzoforte, più sostenuta, più intensa. E lo stesso Busoni si accorge che deve essere suonata più lenta dell'originale, perché di fatto non è una questione soltanto tecnica, ma è proprio una questione della quantità di suono che determina la velocità. Per forza di cose non si può andare più di tanto veloci. E infine ci sarà l'ultimo di questa serie, che è il numero 21 in si bemolle maggiore, in cui l'originale bachiano è molto molto veloce, molto tremolante per così dire, e la versione di Busoni invece diventa uno studio molto complesso sulle estensioni, ancora una volta giusto perché gli piacevano molto evidentemente. Su un aspetto un pochino più serio, se volete, siccome questa versione del numero 21 è molto nello stile dell'arpa, mi piace dedicare questa esecuzione alla memoria di Gabriella Bosio, una grandissima arpista e insegnante torinese che è mancata ieri, mi sembra, quindi comunque in questi giorni, e mi sembra bello ricordarla in questo modo.
Thank you.
Grazie. Che ho dimenticato di farvi vedere come cominciavano i due preludi precedenti. E adesso l'ultimo aspetto curioso del rapporto tra Bach e Busoni lo possiamo osservare attraverso l'ultimo brano di Bach-Busoni in programma, che è questa trascrizione da un preludio e fuga in mi minore per organo. Dunque l'organo è stato per secoli l'elemento tecnologico più avanzato che ci fosse in Europa. Questo strumento musicale rappresentava il massimo della tecnologia, più o meno fino all'invenzione della macchina a vapore. È stato veramente il top della tecnologia e Bach se ne intendeva molto, era sempre consultato dai costruttori di organi per suggerire delle modifiche, delle migliorie, insomma aveva veramente le mani in pasta. Ora, il timbro dell'organo, il suono specifico dell'organo, si realizza attraverso le canne che, come sapete, sono anche diverse migliaia e sovrappongono a un suono fondamentale gli armonici, come vengono chiamati in termine musicale, i fisici li chiamano le armoniche. Ora, per trascrivere dall'organo al pianoforte, Busoni lo fa molto spesso, è uno dei tratti tipici di Busoni, la trascrizione dall'organo al pianoforte. Sente di dover aggiungere alle note della tastiera del pianoforte qualche cosa per far evocare loro meglio il suono dell'organo. Di per sé, in teoria, basterebbe prendere le note della tastiera dell'organo e suonarle sulla tastiera del pianoforte, ma per Busoni questo non è sufficiente perché vuole proprio evocare le sonorità dell'organo. Non è stato il primo a farlo, sicuramente. Prima di lui l'hanno fatto, per esempio, Liszt, Tausig, anche Brahms, ma Busoni non era del tutto soddisfatto con le loro trascrizioni, alcune sì ma alcune no, le critica anche. E proprio nell'appendice al primo volume del Clavicembalo ben temperato, ecco perché l'abbiamo incluso in questo programma, c'è un trattatello su come trascrivere dall'organo al pianoforte ed ecco di nuovo degli algoritmi, o meglio è proprio una istruzione a if then, una se allora, e ci sono 5 punti da considerare: i raddoppi, la registrazione organistica, aggiunte, omissioni, libertà, uso dei pedali del pianoforte e interpretazione. E qui vedete una parte di questo trattatello in cui fa vedere di sopra l'originale per organo, di sotto la trascrizione per pianoforte, fa vedere come utilizzare i raddoppi, quindi le presenze di note aggiunte nel pianoforte, per rendere la sonorità dell'organo. Molto chiaro, per esempio, nell'esempio numero 4, se riuscite un po' a vederlo, in cui prescrive di fare delle ottave alla mano sinistra del pianoforte per evocare la sonorità possente dei pedali dell'organo. E per dimostrare all'atto pratico tutti questi suoi algoritmi e metterli in una composizione che fungesse anche da modello, realizza questa trascrizione appunto dal preludio e fuga in mi minore che vi eseguirò. Sentirete proprio qui in che modo anche molto intelligente Busoni utilizza anche gli effetti acustici, perché giustamente nota che esattamente come quando vediamo una silhouette a volte riusciamo a completarla grazie alla nostra intelligenza visuale, insomma, anche se ne manca qualche pezzo, allo stesso modo anche al pianoforte è possibile eseguire qualche nota in meno rispetto a un raddoppio costante e l'ascoltatore non se ne accorgerà. Busoni utilizza questo perché ogni tanto si semplificava la vita anche lui, nonostante tutto, e anche in questo preludio e fuga abbiamo degli esempi in cui effettivamente ci sono delle illusioni acustiche che danno l'impressione di un tessuto costante di ottave, mentre in realtà non è esattamente così.
Thank you.
Grazie mille. E ora è il caso di dirlo, cambiamo decisamente musica perché l'ultima composizione in programma è la prima partita di Johann Sebastian Bach, questa volta originale, senza alterazioni. Però abbiamo pensato di includerla perché a sua volta ha a che fare un po' con le tematiche di cui si sta occupando la Biennale Tecnologia in questi giorni. Uno è una interpretazione diversa del termine principi, perché qui non si tratta più dei principi compositivi o di trascrizione, come abbiamo visto fino adesso, bensì del principio di un'avventura. E in questo caso è l'avventura della Klavierübung, ossia una raccolta di quattro volumi che sono tra le pochissime opere pubblicate in vita da Johann Sebastian Bach. Quindi la prima partita è il brano che apre il primo volume della Klavierübung e quindi sostanzialmente è il primo brano pubblicato da Johann Sebastian Bach. Tant'è vero che, come vedete, ha preparato questa meravigliosa prima pagina, assolutamente elegantissima, piena di raffinatezza anche visuale, proprio per dare un po' inizio a questa sua avventura. Ma più pertinente, insomma, di questo gioco di parola tra il principio e i principi è l'aspetto proprio della tecnologia della stampa, perché all'epoca di Bach la musica circolava tantissimo manoscritta, copiata, e questo aveva anche una funzione pedagogica, perché copiando si impara, lo sappiamo benissimo, è un'attività che aiuta molto a entrare all'interno dello spartito, a entrare nella struttura stessa della musica. Ma la stampa era riservata per ciò che si voleva veramente dare al pubblico e non soltanto alla ristretta cerchia di coloro che facevano parte appunto di una elite musicale. Quindi la Klavierübung rappresenta proprio un po' il meglio di quello che Bach riteneva di poter offrire in quel momento ai suoi ascoltatori. Curiosamente il clavicembalo ben temperato non è stato pubblicato in questo modo, la prima edizione a stampa sarà soltanto nel 1801. Quindi la stampa come tecnologia che permetteva di diffondere e di far conoscere una musica e un compositore, ma anche in un certo senso come qualche cosa che violava quella intimità del rapporto docente-allievo, del passaggio di testimone, insomma di quella umanità di cui si dice appunto tecnologia e umanità, che faceva parte integrante della trasmissione della musica. Quindi oggi che siamo abituati a fruire di informazioni, di materiali, di immagini quasi svincolate da un contesto umano che le ha create, andiamo su internet e troviamo qualsiasi cosa, è bello insomma fermarsi un attimo a riflettere su come invece la trasmissione umana avesse un grande peso proprio per non dare soltanto delle informazioni, ma anche un modo di viverle, un modo di assaporarle, un modo di comprenderle attraverso una tradizione interpretativa esecutiva che era trasmessa appunto da insegnante allievo e quindi da essere umano a essere umano. Buon ascolto.
Thank you.
Grazie mille. Grazie di cuore. Per ringraziarvi di questa accoglienza così calorosa, vi eseguirò quello che è il preludio non solo mio preferito personalmente, ma anche di Busoni, in questo caso siamo perfettamente d'accordo, che è il numero 8 dal primo libro.